Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico di Mirror Mirror, libri ai confini della realtà. Fantascientificast, la fantascienza in podcast. Veruska Sabucco e Omar Serafini ci racconteranno l'epopea, per modo di dire, del podcast di fantascienza più famoso del quadrante Alfa. Panel registrato il 15 novembre 2025. Podcast realizzato in collaborazione con I Dobloni Edizioni. Buon ascolto!
Buon pomeriggio, io non so dove guardare perché ho lì i nostri amici, lì Veruska, qui Omar, mi metto di nuovo alla mia scaletta, così posso guardare anche direttamente i nostri amici, perché questo incontro di questo pomeriggio per Book City 2025, questa volta è targato tutto Covo della Ladra, è dedicato a uno dei podcast più fighi, più seguiti, più che se non lo conoscete dovete per forza conoscerlo, se no non volete niente, e cioè Fantascientificast. E qui con noi abbiamo Omar Serafini da Milano e la mitica Veruska Sabucco da Roma, giusto Veruska?
Esatto, salve a tutte, salve a tutti, sì, appunto mi trovate così separata purtroppo dagli altri due perché al momento non sono riuscita a spostarmi da Roma e quindi abbiamo dovuto fare questa cosa super tecnologica,
è incredibile. Non poteva essere altrimenti però con noi.
Esatto, non poteva essere altrimenti. Allora, faccio un piccolo cappello introduttivo per spiegare a chi ci segue da casa e a chi è qui con noi che cos'è Fantascientificast e poi vi passo la parola. Allora, io conosco Fantascientificast e quindi il podcast, i podcast e Omar Serafini quando aprì la libreria ormai 8 anni fa. Adesso la libreria è chiusa, però le amicizie restano. Diciamo che in questo momento Fantascientificast è uno dei pochi podcast che generalmente non mi perdo mai. Adesso poi oltretutto siete anche su YouTube, quindi è ancora più facile, mi arriva la notifica, vi ascolto da lì e io sono la donna più felice del mondo. A questo punto la domanda mi sorge spontanea, e benché io sappia già la risposta, però ai nostri amici voglio condividerla, voglio condividere con loro. Omar Verusca, il passato, la nascita di Fantascientificas, l'attualità, scusa, vedo là, non so dove guardare.
va bene così.
Il presente e il futuro di Fantascientificas nelle mani di Verusca e di Omar, raccontateci come nasce, che cosa è un podcast, che cos'è Fantascientificas. Chi inizia dei due?
Ma, inizio io?
Vai!
Allora, magari, permettimi, Mariana,
sì.
Siamo in un periodo storico dove la parola podcast è abbastanza inflazionata.
Guarda lì!
E spesso e volentieri è
naturale. Lo so, non guardare il monitor. Guarda
tecnologico, mettiamola così. Pubblico, sapete cos'è, come la giusta definizione di podcast?
Dai, chi si spertica? Niente. Onestamente
non ci ho mai pensato. Allora, diciamo che attualmente siamo in un periodo storico dove la parola podcast è estremamente inflazionata. Un po' come vi ricordate i tempi del boom degli scooteroni, che tutti venivano definiti vesponi?
Sì.
Ma non lo erano.
Oppure,
mi ricordo gli iPod, erano tutti lettori di MP3, venivano definiti iPod. E non era vero. Allora, per podcast, diciamo che è una parola che nasce ai primi anni 2000, e tra l'altro la cui origine non è ben chiara, perché pod da... perché erano appena nati i primi iPod della Apple. Esatto. È il pod che non si sa da dove nasce, però viene coniata da questo giornalista americano, statunitense, che sfruttando, diciamo, creando uno dei primi blog ai tempi, aveva fatto una sorta di derivazione audio di questo suo blog e l'aveva incominciato a trasmettere, oppure, come diciamo noi in termine tecnico, a distribuire, perché noi parliamo di distribuzione, non trasmissione, con una tecnologia che si chiama RSS, praticamente, che è questa particolare artifizio informatico per distribuire contenuti, che possono essere audio, video, fotografie, ma anche testo. Però la giusta definizione di podcast è un contributo audio che deve avere due caratteristiche fondamentali: essere trasmesso e distribuito, ascoltato con un qualsiasi mezzo, telefonino, computer, lettore MP3, anche se non esistono più, e poi soprattutto deve essere indifferita, cioè indifferita vuol dire che io me lo posso scaricare, per cui lo posso ascoltare o in diretta oppure praticamente in un qualsiasi momento della mia giornata. Per esempio, una cosa che adesso vengono definiti come podcast sono, per esempio, le cose su YouTube. Ma YouTube, per esempio, non rientra in queste due definizioni. Oppure mi viene
in mente... c'è YouTube Music.
Sì, però è già un servizio che te non puoi ascoltarlo se non
sono abbonato.
E poi se non sei di fuori di YouTube.
È vero.
Per cui è interessante definire questo. Scusate, da questo punto sono un grammar nazi, per cui praticamente...
No, giusto. A noi piace sappiamo come definire.
Essendo che ormai faccio podcast da praticamente dal lontano 2007, per cui praticamente sono uno di quelli storici, vecchi, e qui magari Verusca potrebbe fare brutte battute, però al di là di quella...
Per ora tace.
Ecco, comunque, praticamente la giusta denominazione è questa. Allora, per cui, ricollegandoci a questa, diciamo, definizione accademica, tra l'altro anche un'altra cosa interessante, poi spesso vengono anche definiti podcast le trasmissioni delle varie radio commerciali, ovviamente tipo Radio 24 di Gela, Rai stessa.
Che sono le trasmissioni messe su piattaforma di streaming.
Praticamente quello non è un vero e proprio podcast. Cioè, per podcast si intende anche un qualche cosa di fatto originale per il mezzo.
Esatto. Okay.
Allora, cosa succede? Torniamo a noi.
Vai.
Siamo nei tempi pionieristici.
Ricordati, Omar, che abbiamo solo un'ora e io ti monitoro.
Ok, dammi il...
Vai.
Cut.
Vai.
Allora, torniamo ai nostri tempi, parliamo di un periodo che, diciamo, 2007-2008. Allora, eravamo nel pieno boom del cosiddetto podcasting indipendente d'Italia, per cui vuol dire che cominciavano a esserci degli ottimi podcast. E qui io mi piace fare un paragone, facendo un paragone come con il boom delle radio locali, delle emittenti private radiofoniche dei primi anni 70. Allora c'era degli ottimi programmi, però con una pessima qualità tecnica, perché purtroppo i mezzi erano quelli che erano. Adesso siamo
il contrario.
Esatto, però nota polemica.
Va bene, bene. Poi torneremo anche a chiedere questo. Ma Fantascientificas, sì, quando nasce?
Ma nasce esattamente, la Fantascientificas nasce su una intuizione mia e del buon Paolo Bianchi, che tra l'altro eravamo, diciamo, Paolo forse più di me, però praticamente eravamo già due podcaster con una certa, diciamo, esperienza. E a un certo punto eravamo orfani di quello che era stato Fantascienza.pod. Fantascienza.pod è quel podcast che aveva creato Silvio Sosio, che era strettamente legato a Fantascienza.com, storico portale della fantascienza in Italia, che però praticamente aveva avuto una vita di appena 17 episodi.
Breve come esperienza.
Per cui non c'era un vero e proprio podcast che parlava di fantascienza nel senso stretto del termine. Sì, c'erano qualcheduno che parlava un po', lo so, fumetti, film, serie TV, però non c'era. A un certo punto ci troviamo una sera e decidiamo, ma perché non facciamo, ritorniamo a parlare di fantascienza, però in maniera seria, in podcast. Perfetto, questo siamo, vi parlo all'inizio del 2012, perché ormai siamo più di 10 anni che siamo mai in...
mica male.
Sì, ci tengo a sottolineare che fra pochissimo raggiungeremo la 1000ª puntata.
Wow, per cui... alla faccia.
Per cui, niente, abbiamo cominciato questa grande cavalcata che ci ha portato fino ai giorni nostri.
E allora a questo punto io passo la parola subito a Verusca. Sì. Verusca, 1010, quanti episodi hai detto?
E siamo quasi 1000, perché siamo al 995.
995, quasi 1000 episodi. Com'è sopportare Omar Serafini per 1000 episodi?
Allora, fortunatamente non l'ho dovuto sopportare per tutti i 1000 episodi, perché sono arrivata relativamente di recente, credo, non so, 3, forse 4 anni fa, non mi ricordo. Mi ricordo che, diciamo, la prima cosa che ha detto Marco Taddia dopo po' di giorni che ero lì era tipo: io adesso questa la bando, non la voglio più vedere, quindi alla storia, perché sono entrata come il mio solito distretto e poi mi sono subito messa di largo e ho cominciato a dire ma però potremmo fare questo, eccetera. E comunque, diciamo che la sopportazione, no, alla fine ci sopportiamo a vicenda, perché poi chiaramente ognuno ha le sue così idiosincrasie e ognuno tra l'altro le sue specialità, per cui poi tendiamo a tirare la carretta sempre nella stessa direzione, comunque
bello,
fantasy fantastico, però appunto, ne so, Omar tende a spingere di più su film e serie, mentre io, che vengo comunque dall'ambiente editoriale, tendo a spingere sempre più sui libri, le case editrici e cose del genere, quindi abbiamo anche, diciamo, le nostre aree di specializzazione. E poi appunto col tempo uno un po' si allarga, per cui appunto io sono arrivata, piano piano ho cominciato a dire però già che ci stiamo potremmo intervistare gli scrittori, già che ci stiamo potremmo anche fare delle letture dai libri, e non faccio spoiler, lo deciderà visto che Mariana vuole fare lo spoiler di appunto una loro prossima pubblicazione, non abbiamo intervistato l'autore, però appunto non dico nulla. E per cui diciamo al momento ci stiamo allargando, in realtà secondo me stiamo diventando una creatura tentacolare un po' come appunto i mostri lovecraftiani, quindi siamo pronti a invadere il mondo dopo alla 1000ª puntata, l'ora zero.
E noi siamo pronti a essere invasi, a farci invadere, a rispondere alla chiamata, mettiamola così. Oggi adesso decidete voi chi risponde. Oggi Fantascientificast non è solo un podcast, ma è un insieme di appuntamenti tematici ben costruiti. Una delle cose che più mi piace delle vostre trasmissioni, delle vostre distribuzioni, a questo punto, delle vostre distribuzioni, è proprio questo. Ci sono temi che vengono iniziati e terminati e finiti, quindi io so, oppure nicchie che vengono scavate, approfondite, quindi io in un certo senso so che quando ascolto un appuntamento di un vostro contributor sento un tipo di trasmissione, insomma So che avete una serie di un palinsesto, possiamo chiamarlo così, molto ricco e anche molto denso di appuntamenti interessanti. Di modo di raccontarci un pochino che cosa troviamo su Fantascientificast, perché come ricordo chi ci sta seguendo non è solo un podcast, ma sono tanti podcast, tanti appuntamenti tematici molto interessanti.
Tenuto conto anche che in effetti noi operiamo adesso più come un network, per cui oltre a Fantascientifica ci sono altri.
Siete un vero e proprio canale di podcast di fantascienza.
E non solo.
Allora raccontateci, vogliamo sapere.
Ma io diciamo che ovviamente con il passare del tempo si è passati a strutturarci, per cui creare un vero e proprio palinsesto. Questo anche quando Fantascientifica esisteva come unico show del network, chiamiamolo così.
Okay.
Dopodiché tanto poi Fantascientifica, come ogni show di successo, si fa per dire, affiliato una serie di spin-off, per cui adesso ci sono diversi tipi di podcast che non trattano solamente fantascienza.
Ma io mi ero appassionata della sindrome di...
La sindrome di Nomaru, che è quello che parla del Giappone. Poi abbiamo, adesso vado un pochino a ruota libera, abbiamo...
Poi c'è il podcast dedicato a Star Trek?
No, quello è sempre all'interno di, Fantascientifica. Abbiamo la fisica di Polibio che tratta
di... La fisica di Polibio è fighissima.
Di fisica, abbiamo praticamente un canale recensivo che è recensione in 8-bit, e ne arriveranno anche, non so, Verusca, posso andare allo spoiler?
Vai, Verusca, passate la parola. Io faccio tutto anche la regia.
Sì, io direi che facciamo questo spoiler, anche se noi siamo indietrissimo sulla nostra programmazione tentacolare, per l'appunto, però spoileriamo qualcosa, spoileriamolo. Appena ci sarà possibile, partirà un altro, diciamo, spin-off di Fantascientificast, che sarà dedicato esclusivamente alla letteratura e ai prodotti mediali, quindi film, telefilm, eccetera. Horror, weird.
Ma che figata!
Ebbene sì, sono arrivate, io voglio l'horror, voglio il weird, così. E invece di picchiarmi, come avrebbero dovuto fare, hanno detto, non sai che è una bella idea, lo spin-off.
A onore del vero si è incatenata al microfono.
Mi sembra giusto. Esatto. Io conosco Verusca, so che sa farsi valere.
Mi sono incatenata al microfono davanti ai cancelli di Marginalia, proprio. Una cosa mostruosa. E comunque no, mi sembrava giusto, perché effettivamente l'horror comunque sta prendendo sempre più piede come genere, appunto si sta evolvendo, sta andando comunque in delle direzioni molto interessanti, e non era secondo me neanche giusto comunque che magari una persona interessata solo alla fantascienza si doveva sorbettare qualcosa che non gli interessava, e una persona interessata all'horror magari appunto diceva sì, ma io Star Trek proprio non lo voglio, non mi interessa. E quindi abbiamo pensato di fare questa, diciamo, spartizione, in modo che gli interessa tutto si sente tutto, chi invece preferisce soltanto un genere può seguire soltanto quel genere. Tra l'altro abbiamo già 3 episodi pronti, quindi si spera, insomma, che dovremo riuscire a ottenere qualcosa, diciamo il lancio a stretto giro di posta.
Bello, bello. Quindi non abbiamo ancora una data ufficiale?
No.
No.
Bilanciamo.
Allora, non vi sbilanciate. Tanto il nostro compito di pubblico sarà quello di seguirvi a maggior ragione con più intensità per non mancare questo lancio. Mi raccomando, voi casomai fate un fischio al covo e ditemi, oi Mari, stiamo uscendo. Così magari lo facciamo un lancio anche sui nostri canali.
Assolutamente sì.
Perfetto. Io adesso voglio fare un piccolo momento marchetta, e cioè si parla di horror, si parla di mostri, e Omar è uscito da pochissimo con questo librino qui carinissimo che fa il paro con, scusami, lo prendo da qui, è più facile, più vicino.
Questa posa plastica è stata bellissima.
Sì, col mio sederone in primo piano. Questo che è un altro bellissimo prodotto della mente persa del nostro Serafini. Se andate a cercare sul nostro canale YouTube, trovate l'intervista che avevamo fatto con Antonio Serra, proprio su Godzilla e Ai confini di latitudine zero, che è questo precedente volume. Oggi Omar esce con Ai confini del mostro, ed è un bellissimo, interessantissimo saggio che mi è arrivato tra le mani proprio sì, poche ore fa.
No, la verità è in anteprima.
È in anteprima, ragazzi, lo vediamo in anteprima, lo vediamo in anteprima. È molto interessante proprio sulla figura del mostro. E poi qui ho già in mente delle cose che si possono fare con Omar su questa roba qui mostruosa. Però non questa volta non dico niente io, perché sennò poi mi metto io nei guai da sola. Questo perché? Perché in realtà questa è una pubblicazione che fa.
No audio. Non per audio.
Forse.
Ok, perfetto.
Allora, aspetta, ripeto. Esatto. Praticamente ho disconnesso nella foga dei libri. Ma Paolo, come mi guarda, sta fulminando. Che cazzo stai facendo? Oh. La foga dei mostri, stavo dicendo, latitudine zero fa parte del vostro attuale assetto. Perché Fantascientificast è un podcast, ma è anche. Diteci.
Allora, praticamente cosa è successo? Da circa due anni, una serie di motivi, loro siamo entrati nella egida produttiva.
Wow!
L'egida produttiva di questa podcast farma, come si chiamano adesso, ovviamente in tedesca, che è la
Medienfabrik,
che è praticamente parte del gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat.1.
Roba seria, ragazzi, qui stiamo navigando alto.
La mission di Latitudine Zero praticamente quella di fare podcast di corporate, breve spiegazione sulle podcast commerciali atti mediamente a pubblicizzare un prodotto o dei prodotti che vengono commissionati da clienti e vengono realizzati questi
Sì.
A livello commerciale. Diciamo che l'apporto dei colleghi tedeschi è stato fondamentale, perché più che altro ci ha permesso di fare quel salto di qualità tecnica, soprattutto, che prima, non dico che ci mancava, eravamo un film su carico.
Certo, certo.
Questo punto di vista, essendo dei professionisti del settore, a questo punto parte scientifica sta fatto
è completo,
ha fatto quel salto di
qualità.
In più poi di zero c'è, diciamo, stiamo pompando una divisione editoriale che ha dato praticamente il là a questi due saggi, praticamente ne arriveranno altri.
Bene.
Ne arriveranno altri, e diciamo, chi ci ascolta da tempo troverà parte dei nostri contenuti all'interno di questi saggi.
Bene, quindi sono saggi, scusami se non c'entra niente con, adesso te lo chiedo per mio interesse, sono saggi comunque che tu hai scritto ad hoc per questa pubblicazione, sì, ok, esatto. Ok. Bene, bene, chiudiamo la parentesi marchetta editoriale e torniamo a Fantascientificast. Prima, Verusca, tu hai detto, hai fatto riferimento a Marginalia. Ora, chi vi segue sa che molto spesso troviamo sui vostri canali anche le interviste di eventi molto importanti come Strani Mondi, come Marginalia. Anche a Strani Mondi ci siamo incontrati proprio per una sorta di sinergia che ci portò tutti insieme. Qual è il vostro rapporto? Questa domanda la faccio a Verusca, se mi permetti. Qual è il vostro rapporto, Verusca, con questi eventi molto importanti proprio legati alla fantascienza e, nel caso di Marginalia, al weird, l'horror? Cosa fa Fantascientifica per e in occasione di questi eventi?
Allora, noi sia di Strani Mondi che di... mi sa che faccio un po' eco. Comunque, sia di Strani Mondi che di Marginalia siamo media partner. Questo vuol dire che fondamentalmente noi li supportiamo nella comunicazione, per cui appunto divulghiamo il fatto che questi eventi ci sono, diciamo quando ci sono come ci sono, quindi c'è un pre, un durante, un dopo, che appunto accompagna l'evento. Questo perché sono eventi comunque in cui noi crediamo molto. Strani Mondi comunque sono 11 anni che c'è, e adesso sono molto di moda dire sono nerd, però ecco, è partito quando ancora il nerd era proprio il povero sfigato che gli tiravano le pietre. Quindi comunque è anche bello vedere come piano piano appunto si è costruita proprio una cultura che poi già c'era, diciamo, però appunto è uscita un po' da questa marginalizzazione, da questa stigmatizzazione che c'era parecchio tempo fa. Marginale è un evento più recente perché è solo la seconda edizione, ma già spacca, detto proprio in termini tecnici, nel senso che comunque è organizzato benissimo, sono entrambi eventi editoriali, quindi sono dedicati esclusivamente appunto all'editoria di genere, e infatti chi abbiamo incontrato lì per l'appunto il Covid, la Ladra, che tra l'altro appunto sta lanciando poi queste sue nuove collane estremamente interessanti, uscendo appunto dalla, diciamo, dal giallo, per spingersi appunto laddove nessun covo della Ladra era mai giunto prima, fino a quel momento. Per cui diciamo, ecco, abbiamo un rapporto sia comunque con gli editori.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Graham laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Graham keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Graham laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Che poi sono ospiti di amicizia, di collaborazione professionale. Sono comunque, diciamo, degli eventi dove si creano dei begli ambienti. Facciamo anche in questo caso uno spoiler, perché siamo adesso media partner anche di Oblivion, che si darà.
Avete conquistato anche Oblivion. Wow!
Tanti, abbiamo tanti tentacoli.
Pericolosi, siete pericolosi.
Tra l'altro ricordiamo che un altro degli eventi di cui siamo media partner, di cui siamo orgogliosamente media partner, inizierà praticamente settimana prossima, che è il Fanta Festival di Roma.
Però ci fate brevemente e raccontate e ricordate anche ai nostri amici che sono qui o che ci seguono da casa, quali sono gli eventi in cui vi possiamo trovare? Abbiamo detto Strani Mondi, Marginali, Oblivion.
Oblivion, c'è la Cyber Universe che sarà adesso a gennaio a Pestia del Garda.
Ok.
Il Fanta Festival a Roma.
Il Fanta Festival a Roma, che sarà adesso settimana prossima.
Marginali a marzo. Marzo, giusto?
Marzo.
Poi, 21 e 22. Ma di base ci trovate che vaghiamo in stato confusionale facendo interviste e parlando con le persone, quindi non ha, a differenza appunto del Covo della Ladra, che ha un suo stand ben organizzato con tutti i libri esposti, noi siamo quelli anche con i capelli un po' dritti che vagano appunto in giro flaccati.
Però Verusca, diciamo che da qualche anno a questa parte il nostro stand è un po' anche il vostro, sì, per cui vi ospitiamo sempre con molto molto piacere, per cui condividiamo le umane sorti della due giorni veramente impegnativa che è Strani Mondi.
Sì, sì,
tra parentesi, volevo ricordare, scusami, che sempre sul nostro canale YouTube, chi ci sta seguendo da casa può trovare una bella intervista che ti abbiamo fatto proprio in occasione a Strani Mondi, in cui si racconta un pochino più nel dettaglio la storia che adesso vi stiamo raccontando e che vi stanno raccontando Omar e Verusca. Bravissimo, esatto, così come è venuta, basta e via, e via. Abbiamo detto che fare podcast oggi è molto semplice, e allora io voglio chiedervi, da pubblico, cioè da ascoltatrice, ma anche per chi in questo momento si sta affacciando, vista anche la facilità tecnologica con cui chiunque in questo momento si potrebbe mettere a fare podcast, cosa deve avere un buon podcast? In modo tale che io da ascoltatrice possa riconoscerlo e in modo tale che io invece da chi vuol fare, da podcaster, mi approccio a farlo, perché non basta semplicemente prendere un microfono e parlare. Esatto. Cosa serve?
Soprattutto dico cosa non serve.
Ecco, vai.
Un trend in crescita,
vai.
Non serve l'intelligenza.
Ah, madonna,
brutto. Ovviamente sento una pletora di tutti i podcast, chiamiamoli così, che vengono realizzati con alcuni strumenti, uno su tutti, ma non è per fare pubblicità, per amare lo strumento, è notebook e LED, che è un particolare tool di Google, e sostanzialmente di persone che si prende, funziona così, il creator crea un documento, lo dà in pasto a notebook e lì lo trasforma in un dialogo a doppia voce.
Non ci posso credere.
Che è una cosa bellissima.
Cioè, mi sento vecchia.
Averlo avuto 20 anni fa era la mano. Peccato che adesso l'impressione che si ha è come se voi ascoltaste un emittente radio che fa 20 trasmissioni diverse come genere, però condotta dalle stesse due voci.
Mamma.
Che tra l'altro ovviamente si
ripetono.
Per cui è abbastanza. Il bello del podcast, poi vi ripeto, io arrivo da una scuola di quando veramente si parlava di che cosa ho fatto da cena la sera precedente, io con il microfono, e per cui c'è questo, diciamo, pionieristico, ma anche molto intimistico, se volete.
Certo.
È di mettersi in gioco, sostanzialmente. Nel senso che il bello del podcast è anche l'imperfezione della persona. Vuol dire praticamente raccontare se stessi, dire le proprie idee. Secondo me il più bel podcast attualmente su quei podcast in cui ce ne tanti, dove c'è praticamente la persona che parla delle sue idee, parla di se stesso. Il affidarsi a strumenti artificiosi e artificiali, certo, non è bello. Anche perché, come ripeto, non c'è niente di male e spesso e volentieri, questo lo dico quando quelle poche volte che intervengo a livello, fa molte virgolette, accademico, parlare di podcasting, è che è una bellissima terapia di gruppo il podcasting.
Cioè, in che senso?
Perché è un po' come quando dicono fai teatro perché tiri fuori te stesso. E fare podcast tira fuori te stesso. Io mi ricordo praticamente che, anche se forse non sembra, però io sono molto timido, quando ho cominciato dal podcasting praticamente ho dovuto vincere questa
la tua timidezza
e tirare fuori, mettermi in gioco. E a un certo punto uno dopo impara che va benissimo anche buona la prima, come dicono nel cinema. No?
Anche il direttore scatta.
Esatto, anche il direttore scatta. Ed è bello, perché è un po' come la scrittura, deve far venire fuori te stesso. Come ripeto, affidarsi a come artificiale artificiale non è bello. Poi, come ripeto, è semplice farlo, non è che ci vogliono strumenti. Al giorno d'oggi abbiamo strumenti tecnologici e, come si dice in termini molto tecnici, infrastrutturali, che permettono veramente,
certo, che aiutano.
Podcasting con niente. Io mi ricordo i miei tempi, era una roba veramente lì
impegnativa.
Molto impegnativa. Adesso, sinceramente, vediamo YouTube, ma anche se gli hanno stesso. Poi ci sono due piattaforme molto semplici che rendono tutto dalla produzione alla distribuzione sui cosiddetti canali distributivi, per dire tecnicamente sui vari Spotify piuttosto che Amazon Music, eccetera, sono i broadcast.
Sì.
Veramente si fanno con veramente impegno tendente a zero, per cui quello che recuperate nel non impegnarlo tecnicamente, mettetelo nella creatività.
Certo.
È quello che ci vuole adesso, secondo me, che manca.
Quindi un podcast fatto bene è un podcast dove si mettono in gioco le idee, giusto? Sì, sì. Possiamo dire così?
Una cosa bella che qui la racconterò, faccio rivelazioni sconvolgenti.
Vai.
Una cosa che io dico sempre, che è bello di Fantascientifica, che noi, essendo letteralmente indipendenti, non parleremo mai malissimo di un'opera, però ci possiamo permettere di dire che l'opera è così così, ecco, mettiamolo così, dato che non siamo legati a circuiti,
certo, distributivi, certo, eccetera, siete eccetera, indipendenti.
Esatto, per cui poi, come ripeto, al di là delle conoscenze che poi può avere ognuno di noi a livello di background professionale, che magari le buscano è molto più di me da questo punto di vista, però sinceramente da noi troverete la critica, il parlare da persone normali. Io ogni tanto mi piace dire che la mia idea di podcasting è la modalità pane e salame, cioè praticamente sedersi intorno ad un tavolo, come si fanno fra amici, bicchiere di vino, di birra o di acqua, se siete astenti dal cielo, un bel pane, un bel, bravo, bravo.
E commenta, no?
Un bel pane, una bella, un bel pane e salame, e si parla di quello che ci piace. Ecco, per me quella l'idea del, è quella che in questi oltre 12 anni
avete promosso.
Siamo avanti. E vedo che bene o male, visto che ci siamo ancora in, cioè, non è per fare, come dire, ma fantascientifica, al giorno d'oggi i numeri li fa, perché noi ci, a livello di numeri siamo paritetici ai podcast delle radio commerciali, per certo. I numeri li facciamo. Senza cadere nell'autocelebrativo, un premio Italia, un premio Europa,
esatto.
European Award, perché non è che,
siamo, non è che siete proprio
esatto, gli ultimi arrivati.
Gli ultimi arrivati. Verusca, anche per te pane e salame?
Ma allora, io per quanto riguarda i podcast adesso ne sto sentendo di alcuni che hanno, diciamo, un production value altissimo da un punto di vista tecnico, perché appunto col fatto che gli strumenti tecnici sono facilmente a disposizione di tutti, ok, c'è la fatica dell'imparare a usarli, però dopodiché, scusate, c'è il gatto che sta tentando a voltare la però al di là del fatto che appunto una volta che uno ha imparato a usare gli strumenti tecnici, ok, ci si può imparare tipo una tavola a livello pane e salame, nel mio caso pane e formaggio, però comunque bisogna preparare un minimo di contenuti, cioè va bene il podcast intimistico se uno ha diciamo quel tipo di approccio, ma altrimenti io sto sentendo tanti podcast che comunque, per esempio, appunto vogliono parlare di tanta scienza, horror, o appunto che adesso va di modissima, la fantascienza femminista, senza sapere assolutamente nulla, aver detto quattro cose in croce, perché più pure sbagliate, e si improvvisano esperti, non faccio nomi perché appunto non è carino e non è educato, però comunque per quanto si possa fare una conversazione intorno a un tavolo, bisogna avere quel minimo di competenza sull'argomento che si sceglie, perché altrimenti poi, per carità, magari sei bravo a venderti e hai 2000 milioni di miliardi di persone che ti seguono, rimane il fatto che fai disinformazione, questo dal mio punto di vista non è accettabile.
Quindi pane e salame, ma con un quel certo grado di preparazione del salame prima di arrivare al momento della
confezione. Bisogna saper impastare il pane,
esatto,
la bocca per fare il formaggio.
Il pane e formaggio, insomma, come nel tuo caso. Bene, bene, bene. Un'altra domanda a te, Verusca, però logicamente è rivolta a entrambi. Come viene gestito il palinsesto? Cioè chi è che decide? Se io domani vengo da voi e vi dico, beh, ma perché non posso fare un podcast e lo faccio per voi di fantascientifica su, che ne so io, la Ursula Le Guin, faccio un tematico sulla Ursula Le Guin e sviscero tutto quello che c'è da sapere. Come funziona?
Voi okay, mi funziona dite,
no? O mi scrivete a casa?
Sei già assurda, basta. Ok, quando consegni...
Era un'idea, non ce l'ho, no, però
è troppo tardi.
Oddio, mi sono messa nei guai. Prego, raccontateci come funziona la scelta e la gestione del vostro palinsesto.
Allora, diciamo, l'aspetto proprio più tecnico, più di calendario, lo segue Omar, quindi io direi che poi questo lo spiegherà Omar. In generale quello che noi facciamo per quanto riguarda i contenuti, facciamo sia scouting, cioè se c'è qualcuno che ci piace, che magari abbiamo seguito, abbiamo visto, magari questa persona viene arpionata a una fiera, come è successo per esempio alla nostra redattrice junior che si occupa di fantascienza, Valentina, che è stata...
Ciao Vale, mitica! Io l'adoro, sappiatelo!
Esatto, è stata letteralmente catturata durante uno strani mondi, poverina! E quindi,
la mitica Astrovale su Instagram è Astrovale,
esatto, e quindi in quel caso l'abbiamo catturata noi, proprio così inchiocinata. Mentre se una persona viene e ci propone qualcosa, chiaramente magari si è già fatto delle cose, andiamo a vedere, sentire sempre quello che ha fatto, in modo da, altrimenti gli chiediamo magari un provino. ci parliamo un po' per cercare di capire se appunto ha una preparazione, se è in grado di esprimere comunque in maniera articolata le proprie idee, cose del genere. Poi a quel punto per noi siamo, ma se vieni non ci interessa assolutamente nulla appunto magari di queste piccole beghe che ci sono in ambienti comunque tipo appunto le sottoculture, che c'è sempre quello mio cugino, quello messo antipatico, cioè, non ci interessa niente, ci interessa che devi essere competente appunto in quello che ti proponi di fare e devi essere in grado di esprimerlo, questo fine. Poi chiaramente se ci proponi una puntata su la storia della cucina pakistana dal 1945 al 1950 ti diciamo di no, perché non è un argomento di cui noi ci occupiamo, non siamo un podcast di cucina, insomma.
Grazie mille, Verusca. A te la parola, Omar, per quanto riguarda la programmazione.
La programmazione è terrificante, perché noi abbiamo, oltre ad avere un passaggio,
e giustamente lo devi gestire tu.
Ovviamente, cioè, oltre ad avere una produzione, come dire, una volta perché ci limitavamo a gestire solo in Italia, poteva andare visto. A me adesso c'è anche il passaggio che va tutto passato a Unterföhring, che è una ridente località nei pressi di Monaco, di Baviera, praticamente, in cui praticamente c'è la post-produzione.
Ah, ecco.
Con dei tempi anche tecnici teutonici, e qui non voglio entrare in...
esatto.
Attualmente praticamente comunque diciamo del network, quindi c'è il network. Fantascientifica come fantascientifica, che c'è grosso modo due volte alla settimana. Sì. Con il martedì, che normalmente è quello dedicato ai panel degli eventi di cui noi siamo media partner, con cui abbiamo gli accordi, e poi la puntata vera di fantascientifica se c'è il venerdì. Yeah. Poi fra mercoledì e giovedì abbiamo gli altri show che praticamente escono o fisso a rotazione della riportata. In effetti certe volte è abbastanza bello la schedulazione, perché non sembra, ma il nostro piccolo coinvolge molti attori nella filiera, perché che dopo si conclude a Unterföhring.
Esatto.
Prima praticamente c'è tutto il discorso di realizzazione di intervista, di intervento, la registrazione proprio dei contributi. Se c'è eventualmente, c'è anche il contributo della noi li chiamiamo speaker, ma in effetti di chi fa la lettura dei brani, se parliamo di libri. Cioè addirittura adesso abbiamo da un paio di episodi del voiceover abbiamo scartato.
Grazie.
Sì, almeno diciamo c'è un paio di puntate.
Non ti sentiamo, Verusca, mi sa che ti sei chiusa l'audio.
Sì, scusate, sì. Mi ero chiusa l'audio perché il gatto stava facendo caldo. E dicevo, sì, abbiamo il voiceover di Lindsay Drager e Kalian Bradley da fare, che sono state ospiti a Strani Mondi, e siccome l'intervista è stata fatta in inglese, il nostro è un podcast italiano, poi come abbiamo fatto l'anno scorso per John Langan, e ho un momento di vuoto brutale, tacche avanza, comunque per altri due appunto autori, passiamo al voice over, sia le domande che le risposte, e poi accompagniamo le interviste agli scrittori e alle scrittrici, spesso e volentieri con delle letture dei loro brani.
Il voice over è veramente non è una semplice doppia.
Sì, sì, no, infatti.
È anche un minimo di recitazione.
Certo.
Voi immaginate tutti questi componenti che dopo devono essere finalizzati alla
realizzazione. Sembrate,
mamma. Poi, in certi casi abbiamo delle uscite che devono essere per forza fatte in determinati periodi. L'ultimo, per esempio, noi con certi eventi poi abbiamo il cosiddetto embargo, per cui non possiamo trasmettere gli eventi prima di una certa data.
Certo.
Ed è molto bello. Diciamo che per assurdo le puntate più cotte mangiate, passano di termine, erano quando facevamo le live, perché ecco c'è stato un periodo, adesso ahimè l'abbiamo un pochino
abbandonato,
però noi si faceva la live, proprio live, nel senso della parola, il venerdì sera, tipo il Saturday Night Live.
Non lo ricordo.
Lì praticamente erano quelle più spontanee, nel senso che c'era uno straccio di canovaccio, ma lì veramente
si va a ruota libera, che divertente che deve essere. Allora, stiamo per arrivare alla chiusura del nostro incontro e non posso non chiedervi come possiamo ascoltarvi? Io lo so, perché logicamente sono abbonata a qualsiasi cosa, dovunque voi siate, io ci sono. Però per chi ci segue da casa, perché ancora non vi ascolta, come possiamo ascoltare Fantascientificast?
Tutti i principali servizi di...
Mi lasci aperto,
come dicono gli streaming on demand, per cui Spotify, Amazon Music, Apple Podcast,
YouTube,
e poi direttamente dal sito di Fantascientificast.
Dove però sul sito io so si trovano anche un mucchio di altre cose, sì, oltre che le puntate.
Diciamo che sul sito, che opera un pochino come, diciamo, come blog,
esatto,
perché ci sono anche articoli,
sono recensioni,
esatto,
cose interessanti.
Ma poi soprattutto c'è quella cosa che secondo me è interessante, che fa da compendio alla puntata, sono le note all'episodio.
La parte testuale, esatto, se così vogliamo dire, di compendio, esatto, al podcast che abbiamo appena ascoltato. Verusca, non so se vuoi aggiungere qualcosa prima della chiusura.
Sì, due cose al volo. Abbiamo dimenticato tra le media partnership, perché appunto i nostri tentacoli stanno diventando talmente tanti che ogni tanto
ci si perde.
Allora, un altro praticamente media partnership che non abbiamo nominato è Sogni Elettrici, che si tiene allo giorno, esatto, subito, mediamente subito dopo Strani Mondi, e che appunto è fatto di proiezioni di film, retrospettive, eccetera. E poi un'altra cosa che l'ho dimenticata, perché ammetto che è partita adesso, letteralmente, siamo al secondo incontro, una collaborazione con l'Urban Book Club di Roma, quindi al momento è soltanto locale sul territorio romano, dove una volta al mese c'è un incontro dedicato a un romanzo di fantascienza, di fantasy o horror. Quindi chi vuole unirsi, appunto, ripeto, al momento è solo sul territorio di Roma, trova il sito web dell'Urban Book Club e si iscrive. Questo mese facciamo la Guida Galattica per autostoppisti. Non so che gente ancora non l'ha letta, e quindi
bisogna diffondere il verbo, diffondiamolo. Grazie anche a Fantascientifica. Verusca, grazie mille del tuo contributo da remoto. Grazie Omar, applauso. Ricordo a chi ci sta seguendo da casa che tra pochissimi minuti, in realtà diciamo 4:10, incomincia. No, ma che dovete bere? Il caffè ve lo faccio in 5 minuti. Non fate pasticci.
Spritz.
Su YouTube, sempre sul nostro canale Facebook, con Le Forme del Mare, visto che si è parlato di oro. Quello che l'appuntamento che seguirà è la raccolta di racconti di Paolo Tosini e Alessandro Bonetto, ovvero le forme del mare, le forme del mare per Saga Edizioni. Ci vediamo quindi tra pochissimi minuti, sempre sul nostro canale YouTube. Io chiudo come al solito l'appuntamento, i nostri incontri con leggete, perché leggere rende liberi. Ciao!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.